Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La liturgia ci ha accompagnato in queste domeniche a rivivere i grandi misteri della fede e con oggi invece comincia, direi, la normalità di domenica in domenica di meditare la parola. E il tema delle tre letture di oggi è la difficoltà dell'uomo di accettare la presenza di Dio nella sua vita, credere in Dio, rispettare la sua legge, lo sentiremo anche nelle letture. Ma persino Gesù è stato rifiutato dai suoi parenti, dalle autorità, dalla gente. Ecco, allora iniziamo la messa ringraziando il Signore del grande dono della fede e chiedendogli che ce lo tenga forte nel cuore, e chiediamogli perdono quando noi facciamo delle scelte che non sono coerenti con la fede, le chiamiamo i peccati, certo, sono dei grandi ostacoli che noi mettiamo nella nostra vita rispetto a quello che è il grande progetto di Dio su di noi. La prima lettura ci porta alla prima pagina della Bibbia, il peccato originale, e subito dopo il dialogo che Gesù fa con l'uomo, facendolo riflettere sui danni enormi che il peccato ha generato e sarà per tutti noi. Nella seconda lettura San Paolo, scrivendo ai cristiani della città di Corinto, ci ricorda però che il rimedio al peccato è stata proprio l'incarnazione di Cristo, che ha assunto su di sé il nostro peccato e ha pagato con la sua vita, ma soprattutto è risorto e ci invita a guardare alle cose definitive, non a quelle passeggere.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò molta folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo e dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: ma come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori, ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. È parola del Signore. Due giorni fa, venerdì scorso, solennità del Sacro Cuore, quindi solennità di questo nostro santuario, abbiamo praticamente concluso il ciclo dei grandi festeggiamenti che dalla Pasqua, la Pentecoste, il Corpus Domini, la Santissima Trinità e finalmente la parola definitiva, Dio è misericordia, è un cuore materno che si è incarnato nella persona di Gesù perché vuole raggiungere ciascuno di noi e con questa sua misericordia riconquistarci, attirarci al suo cuore, portarci tutti alla vita definitiva in paradiso. Ecco, questo è stato il messaggio e noi lo accogliamo con gioia e ora lo viviamo anche in questa domenica. La prima lettura ci ha messo in evidenza il meccanismo del peccato. Possiamo dimenticare questo racconto che è immaginifico, non è storia, quindi è un modo antico di raccontare il peccato, tanto lo viviamo tutti sulla nostra pelle, lo sappiamo benissimo. Facciamo un'esperienza di capire dov'è il bene, di volerlo. Io penso, mi sono fatto sacerdote, ho scelto il bene, avete celebrato il matrimonio in chiesa come sacramento, avete deciso che il bene è la fedeltà matrimoniale. E poi c'è tutta la lotta che il Vangelo ce lo ricorda, che Satana scatena, per cui ci sono momenti in cui cominciamo a dire sì, va bene, la legge di Dio è quella, però questa situazione, questo momento, questa occasione. E vedete, è quando l'uomo comincia a pensare di poter essere lui a decidere cos'è il bene e cos'è il male. E l'ha fatto Adamo, l'ha fatto Eva, lo facciamo tutti, c'è il momento in cui noi decidiamo, nonostante che il cuore magari continua a dirci no, non farlo, e facciamo la scelta sbagliata, commettiamo il peccato. Tradimenti, violenze, prepotenze, imbrogli, calunnie, pensate, terribile. Allora, nella prima lettura, la parola di Dio ci dice: ma non ti accorgi che quando poi commetti il peccato ti ritrovi nudo, povero, mortale, addirittura sei diventato capace di uccidere, pensate a Caino e Abele. Diventa difficile amare tua moglie, gli dice il Signore, perché quando il peccato possiede il cuore è difficile anche il rapporto con le altre persone. Allora, ecco, l'uomo che prende le distanze da Dio è la radice dei mali della società, di ciascuno di noi e della società intera. Questo è il messaggio della prima lettura, ma per fortuna la seconda lettura fa il grande annuncio a rimediare questa situazione, l'intervento diretto di Dio che decide niente meno che di farsi uomo, incarnarsi, diventare uno di noi. E aggiungo, perché è molto importante, che questa sua presenza non è esterna alla nostra vita, perché il grande dono che Cristo ci ha portato è di essere una sola persona con Lui, un'unità. Gesù usava il paragone: io sono la vite, voi siete i tralci. Paolo diceva: Cristo è il capo, noi siamo le membra. Sono paragoni per farci capire che c'è una comunione profonda, che lo Spirito Santo opera, l'abbiamo meditando la Santissima Trinità, nei nostri cuori, in tutti i cuori, non solo dei battezzati, di tutte le persone del mondo è presente lo Spirito di Dio. Col battesimo noi abbiamo accettato di fare parte positivamente di questo rapporto profondo d'amore, e lo Spirito dal profondo del nostro cuore suggerisce, implora, guida, illumina, è quella che noi chiamiamo la coscienza, e la facciamo esperienza anche quando il peccato bussa alla porta e vorrebbe trascinarci. Noi sentiamo la voce della coscienza, la voce dello Spirito Santo, che con amore, con pazienza, ci aiuta a capire che quella è una strada sbagliata. Ecco, questa è un po' l'impostazione delle prime due letture. Ma poi viene il Vangelo e ci mette davanti che persino Gesù, quando dico Gesù, adesso voi pensate, la persona umana perfetta, il capolavoro di Dio, il nuovo Adamo, che dedica la sua vita a curare i malati, a perdonare i peccatori, a consolare gli afflitti, a guarire le malattie, a predicare la bontà, il perdono, la solidarietà, e non viene creduto. Come mai non viene creduto? E allora ci mette davanti due categorie. I suoi parenti, pensate, il clan, a quell'epoca, ma in certe parti anche d'Italia, ma anche nel mondo, i clan sono forti, come dire, è la parentela che si sostiene a vicenda. Capite che l'esasperazione può diventare poi mafia, può diventare 'ndrangheta, eccetera, ma il clan non accetta che quel falegname nato a Betlemme ma vissuto a Nazareth con il papà Giuseppe falegname si impalchi a giudicare la legge, a cambiare le norme, a criticare i capi del popolo. E allora vanno a prenderlo e dicono: è diventato matto, ce lo portiamo a casa. Pensate. Ed è Gesù. E poi ci mette una seconda categoria che lo rifiuta. Tutte le autorità dell'epoca, quelle civili e quelle religiose, che poi sappiamo lo metteranno in croce. Quindi riflettiamo, perché il Vangelo ci racconta che Gesù non è stato creduto né dai parenti né dalle autorità? Per farci capire che la fede è qualcosa di profondamente esplosivo nel nostro cuore, per cui a un certo punto noi decidiamo che credere cambia il nostro modo di vivere. Vi faccio l'esempio più bello che viviamo, penso tutti, quando qualcuno, ognuno di voi spero, si è innamorato di un'altra persona che non è del suo sangue, magari non è neanche della sua cultura, della sua lingua, e decide di costruire una nuova famiglia con questa persona. E sempre, come sacerdote che ho celebrato almeno 1300 matrimoni, posso affermarlo, e sempre i parenti che storcono il naso: ma quella persona lì che hai scelto, ma non è dei nostri, ma capitemi. Quindi la fede, e non per sbaglio nel matrimonio ci infiliamo la fede sul dito, la fede è una decisione per cui ho fiducia in quella persona, taglio con le logiche precedenti e vado verso la novità. Allora la fede non è un tranquillante: ho pregato, così le cose vanno bene, così tutto sta fermo come era prima, così non mi ammalo. Questa non è la fede, questa è magia, questo è paganesimo. La fede è quando io decido che veramente c'è qualche cosa di più significativo nel mio vivere e taglio con il precedente. Vi faccio un esempio antico: Abramo. Abramo è ricco, ha tante ricchezze umane, materiali, animali, figli, servi, schiavi, di tutto. Dio lo chiama, e questo chiama vuol dire che lavora nel suo cuore e gli fa intuire che c'è una scelta più bella, più importante, e Abramo abbandona tutto e parte. Dove vai? Mi fido di Dio, vado dove Lui mi manderà. Ma vengo un po' più avanti, pensate a Francesco d'Assisi, che bella questa figura, quando figlio di un ricco che gli dà tutto, decide: papà, prenditi anche i vestiti, si denuda davanti al vescovo e a tutto il popolo, diciamo: tienti tutto, perché io ho scelto di andare a servire Dio. Ma veniamo anche ai nostri tempi. Sono contento che stamattina ci siano queste sorelle, figlie della carità. Madre Teresa è un'ottima insegnante, è consacrata al Signore, sta facendo un mucchio di bene, diremmo noi, e guai a portarla via da quella scuola in India, ma lei, chiamata dal Signore, decide di partire, io dico nuda anche lei, nel senso che non ha in tasca un euro, non ha in tasca un soldo, non ha più niente se non i vestiti che ha addosso, si fida del Signore per essere al servizio dei più poveri. Allora, quando alla fine di questo brano del Vangelo, Gesù, a cui viene detto ci sono i tuoi parenti e la tua mamma che ti chiamano, si ferma, guarda, guarda a noi stamattina, guarda questa comunità parrocchiale riunita, e scorrendolo con lo sguardo dice: chi sono mia madre e i miei fratelli? Coloro che fanno la volontà di Dio sono per me fratello, sorella e madre. Ecco, capite il passaggio bellissimo e violento? La fede è dare tutta la nostra adesione totale al piano di Dio, che è misterioso, che non, tu non lo puoi modificare, lo devi accogliere, ti fa soffrire, devi affrontarlo. Non è una poltrona comoda, è un rilancio nella vita, è una, direi, un appello addirittura al coraggio di fare cose che tu non ti saresti mai pensato di fare. Ecco, fidarsi del Signore, fidarsi da giovani, quando decido che la mia energia viene data al sacerdozio, al servizio dei più poveri, fidarsi di Dio nell'età adulta per gli sposi, accogliere i figli che ti dà, accogliere anche quelli che portano qualche problema, perché la vita è dono di Dio comunque e va adorata, aiutata, accolta. Nell'età più avanzata ancora, quando le malattie cominciano a colpirti e dici: Signore, ma perché mi ammalo? Signore, perché rischio di morire? E la risposta di fede è: Signore, io di te mi fido, ho messo la mia vita nelle tue mani, cammino con te, ma non mi fido nel senso che tu mi guarirai, che io non morirò, che tutto mi andrà bene. Questa è magia, questo è paganesimo. Mi fido di te, che anche nel momento della mia morte, che chiaramente è il momento più terribile che noi affrontiamo, tu mi sarai vicino e mi darai una vita che dura per sempre. La seconda lettura di stamattina: guardiamo le cose eterne, perché quelle passeggere ci tradiscono sempre. In quante esperienze di questo tipo. Allora capite che stamattina il Vangelo ha voluto dirci: guarda che credere in Gesù non è facile, non è comodo, non è tradizionale. Ma riflettiamo, noi continuiamo a dare la prima comunione, la prima confessione, la cresima, e dopo cosa succede? Mi rispondete, cosa succede dopo? Che i giovani dove sono? Voi venite alla messa delle 10 stamattina, non ci trovate i giovani, e siamo una parrocchia salesiana. Perché? Perché è cambiata la società, non bastano più questi strumenti vecchi, ci vogliono modi nuovi. Educare alla fede: mia mamma mi ha educato tutte le sere, rosario in famiglia, guai a chi mancava. Mio fratello era fidanzato e diceva: mamma, fai in fretta che mi aspetta la fidanzata. Ma la mamma diceva: prima il rosario e alla domenica tutti insieme alla messa. Oggi c'è la televisione che ti educa, ma certo non ti parla di fede. Ci sono i social, ma certo non ti parlano di fede, anzi ti propongono un sacco di porcherie. Allora, ma le prendiamo in mano questa situazione? Se no, cosa vuol dire credere in Cristo? Se non prepariamo le nostre nuove generazioni a guardare, ecco, al coraggio di guardare con fede e dare la nostra vita a qualche cosa di serio. Ma non vedete che anche il matrimonio è un fallimento in questo momento? più del 50% si separano velocemente o convivono in qualche maniera. Allora vuol dire che non abbiamo più educato a prendere sul serio il nostro rapporto con l'Eterno. Non siamo eterni, siamo creature fragili, ma amati dall'Eterno, che ci apre le porte all'eternità. Ma qui viene l'ultima parola che vi dico. Il Vangelo parla di peccato contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato. E certo, vedo il bene e lo rifiuto. Ascolto la parola di Dio, sono tutte bazzanate. Vedo gente che aiuta gli altri, li salva e dico non ne vale la pena. Allora capite che sto rifiutando i segni di bene, di amore che mi circondano, la voce del Signore, la voce della comunità, e dice Dio, dice Gesù nel Vangelo, se tu rifiuti la voce dello Spirito che io ho messo nel tuo cuore, ti stai tagliando da solo la possibilità di arrivare alla vita definitiva. Allora stamattina davvero è apertura di un discorso, ci vorrebbero tanti altri aspetti da considerare, ma pensatelo, la fede non è una tranquillante con quattro preghiere, è un impegno di vita, essere a servizio veramente della crescita delle persone con cui viviamo, fidandosi di quel Dio che non si abbandona mai. Ma io devo trasmetterla questa fede, devo darla anche a chi viene dopo di me, e quindi chiediamo davvero al Signore che ci aiuti a essere testimoni credibili, forti, coraggiosi di questo annuncio. Abbiamo un Dio misericordia che ci ama, non ci abbandonerà mai, ci accoglierà nell'ultimo momento, ma cammina con noi per darci la forza di vivere amando. Grazie Signore della Tua presenza, continua a farci sentire la Tua carezza di cui abbiamo tanto bisogno.